E l'educazione? Cosa c'entra in tutto questo? Ma è una domanda che immagino avete imparato a farvi e forse anche a rintracciare da soli la risposta. L'educare c'entra sempre, che ha a che fare con la formazione della persona. Ma qui ci suggerisce Tramma indirettamente che occorre essere attenti, così come siamo critici nei confronti della cultura imprenditoriale, occorre essere critici verso l'educazione, o meglio, mi sono espresso male, occorre che il nostro educare, il nostro impegno educativo, sia sempre connotato da una valenza critica, cioè da un'attenta vigilanza sulle sue finalità, sugli obiettivi che si dà, lo che mi do come educatore quando mi ha affidato un ragazzo, un gruppo, e con questo mi accingo a fare insieme un cammino più o meno lungo. Quale modello di vita, modello economico, quale modello politico, sociale ho in testa? Il doppio sguardo, che ormai sapete a memoria. Vi dicevo poc'anzi che Tramma inserisce in questa riflessione sulla responsabilità sociale dell'impresa la vicenda di Adriano Olivetti, una figura su cui la RAI, mi pare, abbia costruito una fiction con Luca Zingaretti nei panni di questo industriale e mi pare sia anche riproposto in questo periodo da Sate 2000, questo canale di cui non mi ricordo il numero. Chi era questa persona e perché è così importante? Era un industriale, come detto, che dette avvio alla storia dell'Olivetti, fabbrica di macchine da scrivere, la famosa lettera 32, la più famosa, voglio dire, ci sono stati anche altri modelli di macchine da scrivere, quando appunto questo strumento era solo meccanico, non c'era niente di elettrico, tantomeno di elettronico. E poi, con la nascita di computer, Olivetti si dotò di queste apparecchiature e produsse computer fino agli anni 90, quando la concorrenza americana, la Microsoft, Apple, tolse l'aria all'Olivetti e le impedì di proseguire, e l'Olivetti praticamente terminò la sua storia. Mi permettete, vi faccio sorridere, di raccontarvi un piccolo episodio personale che vi racconta del mio rapporto con le nuove tecnologie. Io nel 1989 stavo a Roma e decisi di comprare uno dei primi portatili. In realtà erano portatili da circa fra i 7 e gli 8 kg. Si chiamava un 286, uno dei primi portatili proprio dell'Olivetti. Lo acquistai, mi sembra, a novembre. Stavo cercando di impratichirmi perché non era facile usare questi primi strumenti, siamo negli anni 80, ripeto, e poi lasciai lì il computer in appartamento, me ne tornai dai genitori insieme a mia moglie per trascorrere le vacanze natalizie. Ritorniamo su a Roma dopo l'Epifania e non riusciamo neanche a entrare perché l'appartamento era stato messo completamente a soqquadro, ci avevano purtroppo devastato l'appartamento aprendo materassi, cuscini, cassetti, tutto, e chiaramente hanno portato via l'unica cosa di valore che c'era ed era il portatile. Me ne rammaricai molto, ma pensai anche che fosse un segno del cielo o comunque dei ladri, e quindi mi dissi, beh, forse le nuove tecnologie non sono fatte per bene, riprendo. Questa persona, Adriano Olivetti, propugnava la finalità sociale dell'azienda. Siamo non negli anni 80, siamo negli anni 30 e 40, quando dette avvio a questa sua avventura industriale, e dette avvio presentandosi come una sorta di visionario per quel tempo, ma molto lucido, ci sono i suoi scritti e anche molte registrazioni di interviste televisive dove lui ha proprio dichiarato questo, che all'interno della fabbrica e anche all'esterno ci fosse una dimensione comunitaria, un'attenzione forte all'ambiente di lavoro, l'inserimento della fabbrica nell'ambiente. Io ho visto da vicino nel senso che ho abitato vicino a Ivrea per alcuni anni, nel Canavese, in questo territorio splendido a nord di Torino, fra Torino, diciamo, e la Valle d'Aosta. Siamo nei pressi del Parco del Gran Paradiso. Egli ha costruito degli splendidi edifici con delle vetrate, con della vista sul territorio, questi edifici dentro un parco, una cosa splendida a vedersi tuttora. Egli proponeva questa dimensione comunitaria associata, pensate un po', a un'attenzione all'educazione, come educazione alla comunità e al suo sviluppo, l'educazione politica, l'educazione della polis e nella polis. Intendeva, in altre parole, la fabbrica, il territorio in cui essa si insediava, come esperienze e ambienti educativi nelle loro molteplici sfumature. Egli non era sciocco, era consapevole che comunque l'industria, la struttura industriale alterava nel bene e nel male i contesti di vita, le esistenze delle persone coinvolte, ne sconvolge a volte gli equilibri. Egli, cito parole sue che riprendo ovviamente da Tramma, sulla pagina 95 del suo testo, afferma che l'uomo, affermo Olivetti, che l'uomo strappato alla terra e alla natura della civiltà delle macchine, ha sofferto nel profondo del suo animo e non sappiamo nemmeno quante profonde incisioni, quante dolorose ferite, quanti irreparabili danni siano occorsi nel segreto del suo inconscio. Abbiamo lasciato in poco più di una generazione una millenaria civiltà di contadini e di pescatori. Beh, i disequilibri, le disuguaglianze sono stati grandi, ricordatevi il fenomeno dell'emigrazione dal sud del nostro paese di milioni di persone che si sono spostate, che hanno modificato la loro professione, il loro lavoro, da quello a contatto diretto con la terra a quello dentro un'industria. Egli nutriva una sorta proprio di rimorso per aver contribuito con lo sviluppo progressivo della sua fabbrica, della sua grande fabbrica, a distruggere, come nel Canavese, quel tessuto di piccole imprese che contribuiva a edificare un tipo di vita più povero, probabilmente dal punto di vista economico, ma più umano. Quindi una persona sentita con un grande senso di responsabilità e di responsabilità sociale. Dice Luciano Gallino, quel sociologo che mi avete già sentito citare, che lui si è sempre chiesto come riuscisse in quegli anni Olivetti a pagare alti salari, a costruire stabilimenti non solo nel nord a Ivrea ma anche nel sud, che entravano subito nell'architettura del paese, ha investito capitali ingenti in servizi sociali, in attività culturali, tutto ciò producendo utili, quindi guadagnando, che non si trasformavano come avviene ai giorni nostri in larghi dividendi per gli azionisti, né in compensi per i dirigenti pari a 300-400 mille volte il salario di un operaio, né in spericolate operazioni finanziarie, ma diventavano salari alti per tutti gli addetti, dall'operaio in su, magnifica architettura, una buona qualità del lavoro, una crescente occupazione, nonché servizi sociali senza paragone. Beh, un'esperienza che ci dice che non era solo utopia, questo è stato realizzato, è stato vero per tanti anni, per alcuni decenni, e non va dimenticata questa esperienza qui assolutamente.